Eccoci cari ascoltatori, siamo di nuovo in onda. L'ospite di oggi merita una presentazione, perché è un onore avere con noi Marco Girardo, giornalista, saggista, conduttore radiofonico, esperto della transizione digitale, che dal 5 maggio è il nuovo direttore di Avvenire. Un incarico importante, impegnativo dopo le lunghe direzioni di Dino Boffo che lo portò al giornale, e poi di Marco Tarquinio. Ha da poco oltrepassato la cinquantina ed è di origini triestine. Ad Avvenire ricopriva il ruolo di caporedattore del settore economico, quando poi è stato chiamato alla direzione. Lo abbiamo strappato in queste ore per qualche minuto al suo nuovo impegno e al confronto con la proprietà del giornale, quei vescovi italiani che in queste ore sono riuniti per l'assemblea annuale della CEI. E dunque grazie a Marco Girardo per la disponibilità e benvenuto in trasmissione.
Grazie a voi dell'invito, grazie a Radio Mater, insomma, dell'occasione. È la prima, tra l'altro, una delle prime interviste telefoniche che faccio in questo nuovo ruolo, e mi fa particolarmente piacere farle insieme a voi, insieme a Radio Mater, a tutti gli ascoltatori, al personale tecnico, al personale giornalistico e, se mi permettete, anche in particolare a Marco Bertola, che ormai tanti anni fa, sono quasi 25 anni fa, mi accolse. Allora la sede di Avvenire era in via Mauro Macchi, mi accolse alla porta. Io ero venuto a portare un curriculum, quindi per presentarmi al giornale dei cattolici che io leggevo da ragazzo, appunto in quel di Trieste, frequentando le scuole superiori, frequentando l'università ed essendo impegnato nel giornalismo diocesano, nell'allora e tuttora settimanale diocesano Voce Isontina, che è il settimanale della diocesi di Gorizia, e fu proprio Marco Bertola ad accogliermi ad Avvenire. Da lì, insomma, è cominciato un lungo cammino che mi ha portato ad essere qui con voi in questa nuova veste di servizio per il giornale dei cattolici.
Ecco Marco, grazie per questo ricordo, non ci emozioniamo e affrontiamo invece subito l'aspetto al quale facevo cenno. Appunto, dicevo, l'assemblea della CEI in corso a Roma, sono i tuoi editori. Che peso ha, se è un peso, dirigere il giornale che è espressione della comunità ecclesiale italiana?
Guarda, non userei l'espressione peso, ma userei l'espressione ricchezza pesante, cioè una pesante ricchezza, nel senso che l'espressione dell'editore è l'espressione delle tante diocesi italiane, quelle che insomma vivono da vicino la Chiesa sul territorio e che hanno una ricchezza immensa anche nelle loro diversità, magari diversità alle volte di approcci pastorali, diversità di problemi da affrontare, ma è comunque una grande ricchezza, perché alle volte si tende a presentare, insomma, la Chiesa italiana più concentrandosi sugli aspetti divisivi che pur ci sono. Ma negli angoli di ogni diocesi italiana ci sono delle esperienze, dei cammini, delle possibilità di crescita per la stessa Chiesa italiana che alle volte magari non vengono percepite. Quindi io la vivo come una grande ricchezza, oltre che come una grande responsabilità, con il mandato che mi è stato affidato proprio dall'editore, che è la Conferenza Episcopale Italiana, di continuare ad essere una grande piazza per i cattolici in primo luogo, una piazza di dialogo per i cattolici in primo luogo, ma anche per chi magari è in cerca di un senso in questo tempo che il senso, insomma, è difficile, in cui il senso è difficile da trovare, e quindi essere una piazza aperta al dialogo, ma soprattutto di essere un ponte. Piazza e ponte, nel senso di gettare nuovi ponti all'interno del mondo cattolico, all'interno anche del mondo delle diocesi italiane, e allo stesso tempo gettare un ponte verso anche realtà diverse da quelle del mondo cattolico, ma che condividono in qualche modo le difficoltà di questo tempo e le ricchezze di questo tempo.
Certo, senti, tu sei cresciuto, come hai voluto ricordare tu stesso, sei cresciuto professionalmente all'interno della redazione di Avvenire, ne conosci ovviamente tutti i meccanismi, tutti i colleghi. È un vantaggio o uno svantaggio nel momento in cui ne assumi la direzione?
Allora, possiamo essere sinceri tra di noi, insomma, voglio dire, io l'interpreto questa scelta dell'editore di una figura interna dentro il giornale come un segnale di continuità per il grande lavoro che è stato fatto dalle due precedenti direzioni, che sono durate a lungo, insomma, quella di Dino Boffo prima e quella di Marco Terpinio poi. Io sono stato assunto peraltro da Dino Boffo e sono cresciuto anche nelle responsabilità, nel ruolo che ricoprivo via via dentro Avvenire sotto la direzione di Marco Terpinio, quindi questo è anche un segnale da parte della Conferenza Episcopale, dell'editore, di fiducia nell'Avvenire anche come palestra per far crescere al suo interno delle figure professionali che potessero, in questo caso hanno assunto l'incarico proprio di dirigere il giornale, quindi una figura che viene da dentro. Questo comporta effettivamente, come tu accennavi, il fatto che in qualche modo conosco tutte le dinamiche interne, conosco molti dei colleghi, conosco le difficoltà, conosco le fatiche, conosco anche le grandi potenzialità che magari dopo tanti anni di lavoro possono essere rimaste inespresse, e questo, diciamo, lo ritengo un grande vantaggio, la conoscenza dei colleghi, perché, ripeto, non si può più lavorare singolarmente, ma bisogna lavorare sempre di più come una squadra, insomma, in maniera tale che il lavoro di tutti sia in qualche modo valorizzato e trovi una sintesi alla fine. Dall'altro lato, magari una figura interna ha anche più pressione da questo punto di vista, perché la conoscenza prolungata con alcuni colleghi potrebbe portare magari alla possibilità di non essere magari così liberi nei giudizi, perché ci sono create dei rapporti molto funzionali, alcuni molto disfunzionali. Io in questo contesto direi che un direttore, per esempio, venuto da fuori non avrebbe, no? Potrebbe in qualche modo ripartire da zero, ma senza magari valorizzare il percorso fatto. In questo tengo fede all'obiettivo che mi è stato affidato dall'editore, che è quello, diciamo, di accompagnare il giornale nella sua transizione digitale, e in base a questo, cercando di valorizzare le ricchezze dei colleghi che conosco, costruire insieme questo percorso.
Certo. Senti, una domanda un po' impertinente che a un direttore forse non bisognerebbe fare, ma che è un po' inevitabile, insomma, non è un mistero per nessuno che l'editoria, quella della stampa quotidiana in particolare, non stia vivendo uno dei suoi tempi migliori, anche se a onore del vero Avvenire risulta essere sempre tra le testate che reggono meglio. Ecco, quali prospettive vedi per il futuro, magari appunto come accennavi con l'incremento del digitale in generale, poi per i giornali, la stampa quotidiana in generale, insomma?
Allora, partiamo dai termini generali. Non è un mistero che la stampa quotidiana e la stampa in generale attraversi ormai da oltre un decennio una crisi molto forte. Di pochi giorni fa la notizia, per esempio, che nel centro di Venezia non vengono più distribuiti i giornali, quindi se uno volesse acquistare un quotidiano dovrebbe acquistarlo a Mestre, alla stazione di Mestre, perché a Venezia non avrebbe più la possibilità di acquistare un quotidiano. Questa è una situazione comune a moltissime realtà d'Italia che, ricordiamo, sono fatte di piccoli e piccolissimi paesi, di paesi in montagna, di paesi nelle isole, quindi c'è già una grande fetta del nostro paese che non ha la possibilità, perché hanno chiuso le edicole, perché gli abbonamenti, i giornali in abbonamento non arrivano, perché la distribuzione non è più così capillare e puntuale, i giornali non hanno più un sistema distributivo che permette di essere presente in tutta Italia. Questo è un problema strutturale che si unisce al fatto che da quando esiste la diffusione della rete, dell'informazione attraverso la rete, le persone, in particolare gli under 30, ma direi anche gli under 40, sono abituati a fruire dell'informazione gratuitamente, quindi senza pagare, attraverso la rete, attraverso i social network. Questo costituisce un problema grossissimo per la stampa in generale. Allora, dentro questo scenario si possono trovare dei percorsi, dei modelli attraverso i quali aumentare la possibilità di arrivare direttamente, anche avendo una remunerazione per questo, attraverso questo, alle persone sempre di più. L'idea è quella di, diciamo, fare affidamento proprio sullo zoccolo duro, non solo di abbonamenti, ma sulla comunità di lettori che è interessata anche ed è disposta magari a pagare per avere un'informazione come quella di Avvenire, che è un'informazione che fa, insomma, dell'onestà nel racconto della realtà il suo forte e accompagna però i fatti, che non bastano più, perché i fatti, le notizie non sono più remunerative, insomma la gente non è più disposta a pagare per una notizia, accompagna questi fatti con delle opinioni di valore. Allora, all'interno di questo percorso, valorizzando attraverso i vari strumenti, sia la carta sia il digitale, concependoli come un tutt'uno, la comunità di lettori affezionati di Avvenire, partendo da lì e cercando di implementarla, si può tentare di praticare una strada che, di fronte a una crisi che è quasi irreversibile per la carta stampata, tenti magari di trovare un modello sostenibile anche per Avvenire.
Certo. Nei diversi editoriali che hai fatto per presentare l'inizio della tua direzione, mi ha molto colpito quello che hai fatto per le pagine diocesane che fanno capo settimanalmente ad Avvenire, dove hai usato un esempio che ho trovato molto bello, quello del bosco in cui tutte le piante invisibilmente comunicano tra di loro e dici sono comunità connesse. Ecco, e questo è il rapporto di Avvenire con le realtà periferiche e magari anche con gli altri media cattolici.
Questo è un elemento fondamentale, proprio si riaggancia al discorso che facevo prima rispetto a dove partire, da dove partire per provare a trovare un modello sostenibile, e cioè partire dalla comunità di lettori che già sono una comunità per Avvenire. Le pagine diocesane sono una delle grandi ricchezze di Avvenire, perché ci permettono di essere quel quotidiano nazionale, ma di prossimità, radicato proprio nelle esperienze territoriali delle diocesi, e quindi questo è sicuramente uno degli elementi da valorizzare nella crescita di Avvenire. Io poi a settembre presenterò un piano editoriale triennale che farà anche molto leva su questo radicamento territoriale. L'immagine del bosco e delle piante a mia volta mi ha colpito tantissimo, l'ho ascoltata dal grande botanico Stefano Mancuso raccontarla in uno degli incontri di preparazione a Economio Francesco, il grande evento che ha radunato per la prima volta, tra l'altro in presenza nell'autunno scorso ad Assisi, i giovani economisti, change maker, imprenditori sociali da tutto il mondo, e lui utilizzava questa immagine, questo paradigma delle piante per spiegare come in realtà non si possa andare da nessuna parte senza tener conto del fatto che siamo tutti connessi. L'immagine che più mi aveva colpito era esattamente quella del bosco, di un bosco che comunica attraverso le radici, tutti gli alberi sono intrecciati, al punto che quando c'è un ceppo morto, e magari questo ceppo morto potrebbe provocare dei problemi per, diciamo, i funghi, per i microorganismi dannosi, se morisse definitivamente, le altre piante attraverso le loro radici forniscono un nutrimento al ceppo, cioè alla pianta morta, per tenerla in qualche modo ancora per quanto possibile vitale, senza sviluppo, ma per non farla morire definitivamente, in modo da salvaguardare l'intero ecosistema costituito dal bosco. Allora, questa è un'immagine molto forte che rende l'idea del percorso in cui dobbiamo inserirci. Noi continueremo ad essere un quotidiano nazionale, ma di prossimità, cioè agganciati e scambiando sia informazioni, nel nostro caso che siamo produttori di informazione giornalistica, sia anche vicinanza con le comunità locali. Gli strumenti dei dorsi diocesani sono una delle radici che ci permette di tenere viva la pianta intera.
Certo, poi ci sono i media della CEI, con i quali...
La seconda parte, esatto, della domanda. E lì è un'altra grande ricchezza del nostro editore, per la quale bisogna sempre immaginare dei percorsi di sintesi, mantenendo le specificità di diversi strumenti, perché una radio fa bene la radio, no? Una televisione fa bene la televisione, un quotidiano di carta online, concependolo anche come un tutt'uno, ma fa bene il suo mestiere di produrre contenuti giornalistici, soprattutto nella forma scritta. Allora, il percorso da trovare è quello di mettere insieme le specificità di ciascuno, l'una al servizio dell'altra. Anche qui potremmo utilizzare sempre la metafora del bosco: sono piante diverse, Avvenire, TV 2000, Radio in Blu, ma che possono provare a scambiarsi di più di quanto stiano facendo adesso le loro informazioni vitali, la loro comunicazione.
È una ricchezza da valorizzare. Venendo così un po' ai temi che hanno contraddistinguono la cronaca quotidiana e sui quali Avvenire ha avuto storicamente un'attenzione particolare, c'è quello delle migrazioni. Tu vieni da una terra, la Venezia Giulia, che è uno dei terminali della cosiddetta rotta balcanica, delle migrazioni dal Nord Africa e dall'Asia. Certo, non sono i numeri del Mediterraneo, ma insomma è un problema che conosci bene e che Avvenire ha tenuto in grandissima attenzione in tutti questi anni. Che continuerai con questo tipo di linea? Hai dei progetti diversi?
Senza dubbio questo è uno dei temi importanti, quello delle migrazioni, dei movimenti, dei popoli indotti, ricordiamolo sempre, o dalla guerra o dai mutamenti climatici, perché le persone che possono stare nelle loro terre, nelle loro case, abbiamo una testimonianza terribile proprio in questi giorni con la tragedia occorsa in Emilia-Romagna, per il fatto che magari molte persone, pur di non lasciare la loro casa, molte persone anziane tra l'altro, la loro casa, l'abitazione di una vita, hanno perso la vita stessa, no? Per questa difficoltà ad abbandonare la loro casa. Quindi le persone in generale, in ogni angolo della terra, quando possono, vogliono restare nella loro terra. Quando non possono, sono costrette a muoversi e emigrare. E i cambiamenti climatici, le situazioni delle tante guerre raccontate in questi anni su Avvenire, fanno sì che questo tema del movimento dei popoli sia effettivamente un tema epocale, uno dei temi epocali. Quindi sicuramente una delle missioni di Avvenire è raccontare quelli che sono i grandi temi di questa epoca, e il tema delle migrazioni lo è. Accanto però a tanti altri temi, macro temi se li possiamo definire, che saranno al centro del nostro piano editoriale, del piano editoriale di Avvenire. Per esempio quello del umanesimo di fronte alle sfide che la tecnologia pone, sfide che arrivano fino alle stesse radici della vita delle persone, le vite nel senso proprio biologico, materiale e anche sotto gli aspetti culturali. Il grande tema delle disuguaglianze è un altro macro tema che continueremo ad esplorare in maniera puntuale, assidua, con approfondimenti, con uno sguardo che si allarga non solo all'Italia ma al mondo intero. Un altro grande tema è quello del cambiamento che intercorre nelle famiglie, nelle nostre società avanzate, con tutte le loro difficoltà, e in particolare per l'Italia, difficoltà caratterizzate da un inverno demografico che è un fattore di squilibrio sotto molti aspetti, dallo squilibrio sociale allo squilibrio culturale allo squilibrio economico. Ecco, questi sono alcuni dei macro temi che continueremo a sviluppare sempre di più.
Ecco, hai già detto molto su quello che è il quadro di riferimento del giornale verso, come dire, verso cui intendi muoverti. C'è un'immagine che può, in conclusione di questa chiacchierata, di cui ti ringrazio, sintetizzare quello che è il tuo programma per Avvenire, per i prossimi anni?
Tornerei, guarda, all'immagine del bosco che cresce insieme, perché nell'insieme noi sempre più dovremo imparare a considerare tutti gli aspetti della produzione di un contenuto giornalistico, che non sono più limitati al solo contenuto, ma che si caratterizzano anche per la distribuzione, insomma. sempre più, cioè i giornalisti, gli esperti di social media, i videomaker, i tipografi digitali, il personale amministrativo, gli ingegneri del suono, quando si realizza per esempio un podcast, contribuiscono per parte loro a creare un prodotto giornalistico. Allora, fatti salvi i macro temi che costituiranno, che costituiscono e costituiranno sempre più l'ossatura dal punto di vista dei contenuti del piano editoriale, fatto salvo il fatto che avremo un radicamento territoriale che sarà possibilmente sempre più forte, da quotidiano nazionale di prossimità, il grande lavoro e la grande sfida da fare è quella di crescere un po' come un bosco in cui tutte le piante, quella del contributo giornalistico ma anche quella del contributo tecnico alla distribuzione, lavorano insieme per raggiungere un obiettivo finale.
Bene, allora anche i lettori, anche magari gli ascoltatori di Radio Mater daranno il loro contributo a questa crescita comune, continuando a seguire, a venire in questa nuova direzione che nasce nel segno di una continuità, ma che naturalmente avrà le sue nuove caratteristiche con il direttore Marco Girardo, che ringraziamo per la disponibilità e lo lasciamo agli impegni anche importanti di queste ore, di questi giorni con l'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie Marco, buon lavoro e congratulazioni.
Grazie ancora Marco e ancora un saluto davvero cordiale a tutti gli ascoltatori di Radio Mater.
Grazie, allora mandiamo uno stacco musicale e poi riprenderemo.